Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza, nella vita di tutti i giorni. Al microfono Federico Fabrizi, Francesco Panti in regia. Oggi parliamo di banche. Parliamo di banche, un settore strategico delicatissimo per l'economia regionale, ma non solo, e proviamo a parlarne chiacchierando un po' con chi dentro le banche lavora, con chi ci lavora. Benvenuto a Umbria Radio a Enrico Simonetti di Fabi Umbria. Benvenuto.
Grazie, grazie ad Umbria Radio, grazie a lei e un saluto e un ringraziamento agli ascoltatori che avranno la cortesia di seguirci.
Bene, bene. Allora, Simonetti, intanto io parto da alcuni numeri che osservando il vostro mondo e cercando di raccontare il vostro mondo fanno una certa sensazione. Dal 2015 ad oggi i comuni serviti da sportelli bancari sono passati in Umbria da 82 a 74, quindi abbiamo perso una decina di comuni che sono ormai senza istituti bancari. Ma soprattutto questa situazione è destinata anche a peggiorare, non a migliorare se non altro. Com'è la situazione intanto? Ma aiuti a capire questi numeri, se sono corretti e che cosa vogliono dire.
I numeri sono corretti, purtroppo aggiungerei. Sono corretti e destinati a un ulteriore aggravamento, in quanto i piani industriali che molte delle banche operanti in regione stanno in questi mesi declinando e decidendo, prevedono un'ulteriore falcidia di sportelli che andrà a penalizzare ancora di più i comuni umbri. Ricordiamo per gli ascoltatori e per gli addetti ai lavori che la maggior parte dei comuni della nostra regione sono comuni piccoli, sono comuni che non esprimono masse di popolazione superiori, per dire, ai 5.000 abitanti.
Esatto, certo.
Molti dei comuni di questa tipologia subiranno una, noi la definiamo, debancarizzazione. Perderanno ogni sportello bancario e ogni servizio bancario di prossimità. Sono già annunciati nei piani industriali, per dirne alcuni, quelli di Banco Desio, la ex Banca Popolare di Spoleto, per capirci, o la Cassa di Risparmio di Orvieto, cioè gli ultimi residui di quello che era un sistema bancario regionale, che hanno previsto ulteriori chiusure anche in comuni di rilevante importanza dal nostro punto di vista. Pensiamo a Castel Ritaldi, per esempio, un comune che ha un'importante anche area industriale, quella di Labruna, e che nel brevissimo volgere di pochi mesi ha visto sparire dal suo comune qualsiasi sportello bancario, vedendo le famiglie e gli operatori economici che in questo comune vivono e lavorano costretti a almeno 20-25 km di spostamento per accedere ad una filiale bancaria.
Simonetti, perché succede? Perché accade questo in Umbria? Ora, diciamo, ci sono cause generali, no? Macro ragioni, quindi le banche sappiamo che lavorano con tassi sempre più bassi, quindi hanno margini di guadagno più bassi. C'è sicuramente una evoluzione del vostro lavoro, del servizio bancario che va verso l'home banking, verso la tecnologia. Però c'è anche qualcos'altro? Perché? Proviamo a capire, a entrare dentro le cause di questo fenomeno.
Guardi, io sono sempre molto restio a esprimermi da tuttologo. In Italia ce ne sono anche troppi di tuttologi. Io credo che ognuno deve essere abbastanza centrato sul proprio punto di vista, che è quello che gli deriva dalla sua esperienza professionale. La mia è quella di sindacalista che da 30 anni segue il mondo del credito regionale. Parlo a questo titolo. Io credo che non ci sia nulla di ineluttabile. Si trasforma in ineluttabile spesso quello che non si ha voglia né di criticare né di combattere. La trasformazione della banca come servizio al territorio in negozio finanziario che deve servire a piazzare i prodotti che convengono alla banca e a chi la dirige, non è un fenomeno naturale come lo scioglimento delle calotte artiche, non è un qualcosa di ineluttabile come l'alba e il tramonto, è il frutto di scelte ben precise, fatte da persone che da quelle scelte traggono dei benefici. Pensiamo a come si sta polarizzando il sistema del reddito di chi in banca lavora. A fianco di pochissimi top manager con stipendi milionari, stipendi spesso percepiti ancor prima di iniziare il proprio lavoro in quella banca, a prescindere, come direbbe Totò, c'è una enorme quantità di lavoratori del credito che traggono il giusto stipendio dal loro lavoro senza eccessi, che continuano a lavorare con serietà e impegno, che spesso si vedono costretti, perché ricordiamo, il dipendente di banca è un dipendente e quindi non ha la facoltà di mettere in discussione le strategie dell'azienda per cui lavora, a lavorare sul collocamento di prodotti il cui unico interesse è quello di far affluire ingenti commissioni a chi li piazza in tempi molto brevi, perché così facendo si appaga una smisurata fame di profitti nel brevissimo termine, che ormai sembra essere diventato il mantra di chi dirige una qualsiasi impresa del nostro paese. Non c'è più una visione di medio periodo e tutto quello che ne consegue sono scelte dettate dalla necessità di portare grandi redditi in tempi brevissimi. Questo è il vero problema. Tutto quello che ne consegue, quelle sono appunto conseguenze.
Il territorio umbro, e per territorio intendo le istituzioni, se i numeri sono corretti, stiamo ai numeri, poi lei mi correggerà se non sono corretti, una venticinquina di filiali chiuse nell'arco di un paio d'anni. Dietro questo ci sono chiaramente politiche come quello che lei descriveva. Le chiedo, le istituzioni umbre, il sistema proprio istituzionale, dai comuni alla regione, di fronte alle associazioni di categoria, di fronte a questo fenomeno, di fronte a questo oggettivo impoverimento del nostro territorio, come ha reagito finora? Perché poi c'è anche una risposta da dare, se è vero, e sono convinto che è vero quel che dice lei, non c'è nulla di ineluttabile, quantomeno certi fenomeni si deve provare a contrastarli. Qual è stata la reazione, la risposta del nostro territorio?
Le ripeto, il mio è un punto di vista e non vuole essere un giudizio di valore né tantomeno un giudizio politico. La Fabi non ha, per dirla con una formula tradizionale, governi amici. Noi abbiamo interlocutori istituzionali con cui proviamo a confrontarci tutte le volte con la serenità che ci deriva dalla libertà delle nostre opinioni. Abbiamo assistito nella precedente amministrazione, in quella attuale, ad un gravissimo processo di sottovalutazione, per usare un eufemismo, del problema che il degrado di un sistema bancario regionale rappresenta per una realtà come l'Umbria. Non siamo mai riusciti a farci ascoltare, non abbiamo mai ottenuto quelle interlocuzioni che la gravità del problema meritava. Quando poi assistiamo a degli spettacoli dal nostro punto di vista veramente sgradevoli, di passerelle preelettorali o postelettorali, in cui qualcuno si presenta come il salvatore della patria, ovviamente a giochi fatti, quando non c'è più nulla da salvare, ma al limite da contenere le perdite, quello ci fa veramente arrabbiare, per non dire peggio, perché ci sentiamo presi in giro. Noi, per stare negli ultimi elementi, a questa amministrazione regionale in tempi non sospetti avevamo indirizzato una richiesta di essere ascoltati, non di essere creduti, di essere ascoltati, di presentare elementi che avrebbero dovuto suscitare un dibattito a cui noi ci auguravamo che partecipasse la politica, le istituzioni, le associazioni di categoria, su quello che è il degrado che il sistema bancario regionale sta subendo e su quali conseguenze questo poteva avere per famiglie ed imprese. Le uniche persone che hanno avuto la compiacenza di bussare un colpo sono stati i sindaci, perché loro sono sì amministratori di ultima istanza, persone che non possono sfuggire a determinate interlocuzioni. Se togliamo alcuni coraggiosi e intelligenti amministratori del territorio come i sindaci, noi abbiamo trovato il nulla, non c'è stata nessun tipo di risposta. Questo lo dico per dovere di onestà, è stato un appello che abbiamo lanciato noi della FABI insieme a tutti gli altri sindacati del credito che in questa regione sono attivi e sono molto molto centrati su questo tema. Purtroppo la risposta è assolutamente negativa al suo quesito.
Quanti sono i bancari in Umbria? Quanti siete?
Quanti eravamo, vorrei dire.
Quanti eravate e quanti siete?
Guarda,
Perché anche questo è
noi abbiamo
importante.
perso in pochissimi anni 900 posti di lavoro.
Insomma.
Questo è un tema su cui la pubblica opinione deve riflettere. La categoria dei bancari è stata una categoria socialmente massacrata dalla pubblica opinione. Troppo spesso si sono confusi i bancari con i banchieri. I bancari sono coloro che in banca lavorano e dal loro lavoro traggono uno stipendio che serve a loro e alle loro famiglie. I banchieri, cioè quelli che decidono, tanto per capire, di fuggire in Svizzera con i soldi nelle mutande, e non è un'immagine retorica,
Purtroppo no.
ecco, quelli sono altra cosa da noi. Sono quelli che hanno distrutto le banche e di conseguenza hanno affamato le comunità in cui quelle banche operavano. Noi con quella gente lì non c'entriamo nulla. Noi siamo altro.
È chiaro, anche perché poi il vostro lavoro, la presenza degli istituti bancari ha un significato per le famiglie, per le realtà locali, ma anche per il sistema delle imprese, perché comunque si parla molto spesso di accesso al credito difficile per le aziende, per le imprese, a maggior ragione in un momento come questo. È chiaro che ridurre anche la presenza fisica delle banche in un territorio oggettivamente non aiuta.
Assolutamente. Io su questo mi riallaccio ad una riflessione che ho molto apprezzato, che è quella del dottor Cantone, che da magistrato impegnato su fronti caldi, diciamo, della criminalità organizzata e della corruzione, ha fatto una riflessione che dovrebbe appartenere a tutti, una riflessione di buonsenso. Il fatto che una banca scompaia da un territorio come filiale fisica, come presenza, non vuol dire che in quel territorio cessano le esigenze creditizie o finanziarie delle persone.
Certo.
Vuol dire una cosa molto peggiore. Vuol dire che lì arrivano altri attori a soddisfare quelle esigenze e non sempre sono attori di cui ci si dovrebbe augurare la presenza in un territorio. Che questo non si riesca a cogliere, soprattutto da parte di chi amministra la nostra comunità regionale, secondo me è gravissimo.
Chiaro. Lancia anche un messaggio significativo. Il problema dell'usura oggettivamente è un problema in cui rispetto all'Umbria sono suonati diversi campanelli d'allarme, soprattutto negli ultimi mesi. Io la ringrazio, grazie a Simonetti per essere stato con noi, per averci fatto un quadro di una situazione complessa che va approfondita. L'invito è a tornarci a trovare magari anche tra qualche mese per poter fare il punto e per poter ragionare su quei numeri e approfondirli ancora, perché secondo me ce n'è bisogno. Grazie per ora per essere stato con noi. Bene,
Grazie a lei e a presto, speriamo. Grazie.
bene, bene. Noi ci fermiamo, facciamo un break musicale rapidissimo e poi torniamo. Rientriamo velocemente in studio dopo il break musicale, ci spostiamo di poco, da uno sportello all'altro, mi viene da dire, e passiamo dalle banche alle poste. La battuta mi viene comoda per dare il benvenuto a Umbria Radio a Marco Carlini, neo segretario regionale della SLP-CISL. SLP-CISL, lo traduco l'acronimo per i non addetti ai lavori, è il sindacato dei lavoratori delle poste. Benvenuto Carlini.
Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Bene, allora rientro riannodando il discorso che facevamo prima. Gli istituti bancari spariscono dall'Umbria, si ritirano da un territorio come l'Umbria, sono sempre meno. Questo determina una perdita di servizi per il nostro territorio, per le famiglie, per le imprese, per le persone. Con le poste come siamo messi?
Noi posso dire che grazie anche alle lotte che abbiamo fatto, alle battaglie che abbiamo fatto nel 2016 con il vecchio amministratore delegato, siamo per esempio stiamo cercando e abbiamo invertito questa tendenza di spopolare un pochino i centri più piccoli da quello che era una volta il punto di riferimento un po' per tutti, vuoi la posta, vuoi la banca, la chiesa e i carabinieri. Quindi siamo riusciti, grazie al nostro impegno, a portare avanti questo il discorso della grande importanza sociale anche degli sportelli postali come punto di riferimento proprio per tutte quelle persone, vuoi anziane, vuoi che non si possono muovere, perché effettivamente anche noi avevamo la nostra azienda cominciava a delocalizzare, tra virgolette, diciamo, a rimanere solo all'interno dei grandi centri. Noi, grazie a questa battaglia, siamo stati capaci di non chiudere 1500 uffici nei paesi più piccoli, ma non solo, con l'arrivo del nuovo amministratore delegato ha promesso, e devo dire sta anche mantenendo le sue promesse, tentando di tenere aperti non solo quei 1500 uffici che si era deciso di chiudere, ma che sotto ai comuni con 5.000 abitanti ha garantito il presidio dell'ufficio postale. Questo per noi è un grosso passo avanti e molto importante anche per un discorso di mantenimento dei posti di lavoro.
Certo.
Poi sappiamo tutti benissimo com'è, una volta che si chiude si torna a verrebbe fuori un deserto sotto questo punto di vista e poi metteremo in grossa difficoltà anche i nostri cittadini.
Certo. Col discorso pandemia, Carlini, come l'avete affrontato? Nel senso che, se non sbaglio, nel vostro settore state sciogliendo questo nodo, cioè il fatto che alcuni uffici stanno riaprendo con orari ridotti, e su questo fronte in questo momento voi del sindacato siete impegnati in una trattativa con Poste Italiane?
Allora, noi siamo impegnati su diversi fronti, ma questa è una nostra, chiamiamola battaglia, che se poi diciamo la promessa da parte sempre dell'amministratore delegato che dopo la pandemia saremmo ritornati alle aperture pre-Covid. Noi ancora abbiamo una trentina di uffici che sono razionalizzati a 3 giorni e questo non nascondo che ci comporta grosse difficoltà e per il servizio svolto, per un discorso di vita quotidiana anche dei nostri lavoratori che sono costretti a fare un giorno in un ufficio, un giorno in un altro, e vuoi anche per i cittadini che sono costretti a fare delle file lunghissime fuori dall'ufficio postale. Certo. Perché come sappiamo tutti l'ingresso è contingentato, quindi è una battaglia che portiamo avanti e che stiamo cercando di portare a compimento, chiaramente con la riapertura totale di tutti gli uffici. Ecco, questo è la nostra prerogativa.
Se dico smart working, lei che mi dice? Una parolaccia, una parola da gestire, una parola da... come lo vede?
Assolutamente sì, anche noi con l'arrivo della pandemia ci siamo dovuti confrontare con questa, chiamiamola, nuova parola dello smart working. Devo dire che probabilmente sicuramente sarà una parola con cui fare i conti anche più avanti nel prossimo futuro. Quindi infatti questo lo dimostra il fatto che a livello anche nazionale stiamo portando avanti sull'articolo dei contratti, perché adesso siamo anche in fase di rinnovo contrattuale, proprio una sorta di regolamentazione di questo nuovo strumento che è lo smart working, perché vuoi o non vuoi la situazione sicuramente tornerà alla normalità, ma credo che questo sia uno strumento dove l'azienda punterà ancora per qualche anno sicuramente,
e quindi da normare e da regolare.
da normare, assolutamente sì, questo è importantissimo, questo discorso, sì.
Poste Italiane fa i conti con una, chiamiamola così, vertenza risolta, che è tra le tante, che è quella dell'azienda Nexive, che vi vede impegnati in una gestione comunque di un momento delicato.
Ma guardi, io non la chiamerei nemmeno una vertenza, perché poi in realtà non è nemmeno un discorso di Poste Italiane, anzi, in questo momento devo dire che stiamo trovando la soluzione, perché poi in realtà la Nexive, che purtroppo è stata dichiarata fallita, è stata acquisita al 100% da Poste Italiane, quindi la cosa che ci troviamo a gestire adesso, e dico per fortuna, perché sono più di 1400 famiglie che pensavano di perdere il lavoro, più dopo altre 4.500 persone che diciamo facevano parte dell'indotto, ecco, queste persone verranno assorbite da Poste Italiane, quindi dovremmo chiaramente trovare il modo di assorbire e di intersecare le persone da Poste di Nexive con Poste Italiane, quindi questa mi sembra una buonissima soluzione in un momento di crisi e di licenziamenti. Questa azienda è riuscita invece ad acquisire, tra virgolette, un'azienda decotta per poi poterla sviluppare, e questo devo dire anche grazie alla lungimiranza e anche alle scelte fatte grazie insieme al sindacato, dove devo dire questa è un'azienda che si è saputa, tra virgolette, reinventare, no? Se consideriamo con tutto l'avvento dell'e-commerce e quant'altro in questo momento di pandemia, trovare forze nuove, forze fresche è decisamente importante, quindi è un segnale per la ripresa, e noi come sindacato siamo stati sempre lì e abbiamo sempre cercato di indirizzare questo canale, diciamo, perché poi mi ricordo quando siamo andati a parlare con i ragazzi di Nexive e vedevamo la disperazione nei loro occhi, proprio perché eravamo convinti che fossero destinati, diciamo, alla cassa integrazione e poi chissà che cosa.
Certo.
Questo invece non accadrà, e devo essere sincero, sono molto contento di come si è evoluta la situazione, perché lo auspicavamo in tempi non sospetti e poi si è realizzato, e quindi questo ci fa enormemente piacere.
Gliela butto lì con una battuta, le chiedo una risposta, quasi un tweet, una trentina di secondi. Poste Italiane assume, una buona notizia, o assumerà?
Poste Italiane assumerà grazie sempre al discorso delle politiche attive. Ci stiamo ragionando, è un altro, diciamo, un'altra parte del tavolo dove si sta discutendo a livello nazionale. Posso dire che qualcosina, sì, Poste Italiane probabilmente nell'immediato futuro assumerà, sì. Posso confermare.
Possiamo dare una buona notizia, che non è poco,
sì,
di questi tempi.
Sì.
Di questi tempi. Grazie a Marco Carlini per essere stato con noi, neo segretario regionale della SLP CISL. Grazie davvero, Carlini.
Grazie a voi, buongiorno.
Bene, noi ci fermiamo, Radio Giornale, e poi torniamo, secondo blocco di Radio Economy. Pronti, via, seconda parte di Radio Economy, ed è subito un piacere dare il benvenuto, il ben trovato al nostro Intelligent Investor. Ciao Michele Sportoletti.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Bene, Michele, oggi giochi in casa, ancor più che in altre circostanze, perché parliamo di banche, tu sei un consulente patrimoniale, quindi chi meglio di te ci può aiutare a comprendere di cosa parliamo e di quanto sia importante questo settore. Michele, con te oggi volevo fare proprio una chiacchierata esplicativa, quasi una lezione, per capire di che cosa parliamo e anche per comprendere in che direzione vanno certe questioni. Inizio da un punto, proprio per inquadrare in maniera generale ciò di cui parliamo. Quando diciamo banche, come guadagnano le banche?
Allora, come guadagnano le banche? Il lavoro della banca di solito sono due i lavori, no? Uno è la raccolta, quindi raccolgo, diciamo, il denaro nuovo attraverso clienti nuovi oppure magari vecchi che hanno soldi da altre parti, quindi li raccolgo e poi li impiego, quindi li presto a chi ne ha bisogno. Quindi praticamente è molto semplice, tra virgolette, il lavoro della banca, perché i soldi vengono chiesti a chi ce l'ha e vengono prestati a chi non ce l'ha, però magari, no, quelli che non ce l'hanno magari hanno un'idea. Quindi nel mondo bancario ovviamente si conosce il prestito, nei mondi diciamo laterali invece sappiamo che ci sono anche altri sistemi oggi per finanziare le idee, o sempre sistemi che vengono dal mondo anglosassone, tipo il business angel, tipo il crowdfunding, dove ci sono i privati che mettono soldi propri per finanziare idee e in compenso poi di una partecipazione azionaria. Le banche in questo momento invece in questo, cioè nel loro business non c'è la partecipazione nell'azionariato della eventuale azienda che poi crescerà, ma c'è proprio un prestito, il prestito che poi deve essere restituito.
Ti facevo questa domanda, Michele, perché nella prima parte della trasmissione, quando parlavamo di banche, parlavamo anche un po' dell'immagine così stereotipata che si ha degli istituti di credito, che a volte non è associata a un concetto troppo positivo, però è anche perché facciamo fatica a renderci conto di quanto in realtà sia essenziale questo, il ruolo degli istituti di credito, il ruolo delle banche. Il credito è benzina per la nostra economia, per il motore della nostra economia, per le imprese.
Sì, allora, guarda, questo che hai detto è vero, perché non c'è una bellissima immagine, perché le banche da un po' di tempo a questa parte, almeno si dice, fanno un po' troppo i propri interessi e un pochino meno quelli del pubblico, no? Però comunque fanno comunque una funzione importante. Le banche hanno delle regole, quindi se tu conosci quelle regole ti ci muovi bene, se tu invece non conosci quelle regole o ne fai a meno, nel senso non vuoi sottostare a quelle regole, è molto difficile parlarci, un po' perché non sono più istituti indipendenti, perché comunque c'è la Banca d'Italia che sorveglia, c'è la Banca Centrale Europea che sorveglia, quindi ormai le banche non possono fare e decidere come vogliono, devono sottostare diciamo a dei regolamenti. E a volte diciamo chi ci capita in mezzo a questi regolamenti magari non si vede riconoscere un prestito, perché magari ha avuto qualche bolletta no impagata anche in passato, qualche prestito, qualche rata del prestito pagata in ritardo, e quindi questo lo diciamo lo trasforma in un cattivo pagatore, e quindi quando poi il risparmiatore si vede negare il prestito, ovviamente il giudizio che si ha di quella banca non è un granché. Io volevo riportare solo una semplice esperienza, una storia che ci riguarda particolarmente. Non so se tu conosci la storia di Amadeo Giannini.
Vai, raccontacela tu.
Giannini è una storia affascinante, ovviamente se non si sofferma un attimo. Lui era un banchiere e poi è stato quello che ha fondato la Bank of America. Quindi grazie a lui sono nate opere tipo il Golden Gate, il ponte famoso, è stato grazie ai soldi che la banca, la sua banca, ha prestato per poter realizzare. Quando ci fu uno dei terremoti più importanti a San Francisco, che ha raso al suolo mezza città, lui andava in giro con il carretto della, diciamo, dove il carretto, cioè lo stesso che i buoi utilizzavano o che i contadini utilizzavano attraverso i buoi per trasportare il fieno, il grano, lui ci trasportava i soldi e si fermava agli angoli delle strade, bastava una stretta di mano e un'occhiata per capire se era il caso oppure no di affidare soldi a quelli, ai contadini, agli imprenditori per la ricostruzione. E grazie a lui quasi tutta San Francisco è stata ricostruita, perché poi grazie al suo esempio e alla sua intraprendenza anche altre banche hanno seguito poi quel tipo di fiducia che lui pretendeva ed elargiva. Oggi questa cosa qui non funziona più, intanto perché le persone sono diverse, ma anche perché le istituzioni, proprio perché le persone sono diverse, hanno regolamentato un pochino troppo le questioni, quindi le banche non basta più lo sguardo, la stretta di mano, devi essere una persona solida per avere indietro qualcosa. Quindi diciamo che questo incastro si è un po' allentato nel tempo, però funziona sempre più o meno allo stesso modo, raccolta e impiego.
Anche perché poi, Michele, queste regole di cui parli tu a volte sono particolarmente rigide anche per quello che è successo negli anni non tanto passati, insomma, no? Le crisi, le bolle economiche, le bolle finanziarie erano nate anche per il mancato rispetto di alcuni parametri e per il fatto che quelle regole forse in passato erano state eccessivamente, come dire, troppo poco rigide, eccessivamente leggere, e ne abbiamo pagato poi tutte le conseguenze.
Sì, è stato proprio quello che dicevamo all'inizio, quando ci hanno iniziato a pensare troppo ai propri conti e poco alle persone, si è creato il problema. E il 2009 è stato, il 2008, settembre 2008, è stato proprio l'apice di questa situazione, nelle quali si è scoperto il famoso vaso di Pandora con tutto quello che ci stava dentro. E altre centinaia di banche dal 2008 fino ai giorni nostri, perché poi questa crisi finanziaria ha avuto un'onda molto lunga. In America si è risolta, diciamo, brevemente dal punto di vista degli stock finanziari, perché comunque, come sempre, le banche centrali, no, rientrano e sistemano le cose. Oggi almeno questo è l'uso, però poi nel mondo dove le banche centrali non sono così resilienti molto o così reattive, noi ad esempio in Italia ce la portiamo avanti ancora oggi. È il caso di una grossa banca toscana risalvata, e hanno sempre il problema in pancia, non si riesce mai ad arrivare in fondo a questa storia. Quindi dopo Lehman è cambiato il mondo bancario molto, anche le banche soffrono di più perché non hanno più margini di prima. I margini derivano dagli tassi di interesse. I tassi di interesse oggi sono sotto zero o schiacciati intorno allo zero, quindi anche le banche, quel business raccolta impieghi, fa difficoltà.
Certo, Michele, possiamo dire che la banca è al centro quasi di uno scambio, no? Come lo descrivevi tu, uno scambio nel quale poi, come dire, l'elemento del rischio è qualcosa che in qualche modo, nel momento in cui io porto i miei soldi in banca, quell'elemento di rischio è qualcosa che si mette sulle spalle la banca, e quindi è lì che sta il margine che la banca in qualche modo acquisisce.
Esatto, perché prima abbiamo detto che gli imprenditori in America prestano i soldi e diventano azionisti della futura azienda. In effetti la banca non lo fa, perché presta soldi, però prestando i soldi per conto di qualcun altro si assume il rischio, altrimenti chi glieli presterebbe alla banca? Anche perché poi il sistema funziona così: io porto in banca i soldi e quella banca mi deve dare un'idea di fiducia, altrimenti io i soldi non gli porto, e quindi si blocca anche lì l'ingranaggio. Quindi il consumatore che ha denaro lo porta in banca in cambio di un tasso di interesse. Questo tasso di interesse, chi ha soldi nel conto corrente lo sa, che è o zero o addirittura qualche banca oggi ha deciso di accompagnare alla porta chi tiene troppi soldi nel conto corrente, perché sono costi che non riesce più a sostenere. Dall'altra parte però c'è la banca che poi presta soldi a qualcun altro che gli chiede, e se questa persona è affidabile, appunto, ottiene quel prestito in cambio di un tasso molto più alto oggi, perché oggi se tu vai in banca ottieni lo 0, se invece prendi a prestito, magari sei un cliente normale, stai tra il 6 e il 7% di interessi. Quindi il mutuo, diciamo, ipotecario si porta dietro tassi un po' più bassi, perché la garanzia è quella ipotecaria, quindi è la casa. Per quanto riguarda invece i mutui chirografari, detti così, perché si portano dietro una garanzia che in questo caso è il proprio reddito e la possibilità che questo reddito sia indeterminato, a tempo indeterminato, no? Non a determinato o a termine stretto. Quindi diciamo che più il reddito è lungo o a tempo indeterminato, e più è probabile che io prenda il prestito. Qui si creano questi spread tra, appunto, la banca che dà indietro un tasso di interesse a chi gli porta i soldi, e invece il tasso di interesse che chiede a chi cerca di ottenerli quei soldi là. Questo spread, diciamo che è il guadagno che ha la banca, ed è un guadagno comprensivo anche del rischio che magari qualcuno di questi attori potrebbe anche non pagare. Oggi con il Covid sta riesplodendo il problema dei crediti in sofferenza, perché tantissime aziende, tantissime imprese hanno difficoltà con i propri flussi di cassa, e quindi probabilmente avremo un altro periodo a meno che non ci mette le mani Draghi con il recovery plan e quindi il governo, avremo un altro periodo un po' difficile da quel punto di vista.
Michele, ti faccio una domanda, come dire, che fa venire un po' i brividi, però dobbiamo farcela, mi è venuta in mente mentre parlavi tu prima. Se una banca non ce la fa, cioè nel momento in cui una banca fallisce perché non riesce più a far funzionare questo meccanismo, che cosa succede per i risparmiatori?
Questa è una bella domanda.
Domandaccia, però ci stava.
No, ci sta. Allora, le banche... la struttura regge se di quella banca tu hai fiducia, se non hai fiducia non può reggere. Ci sono degli indicatori per capire se la propria banca è una banca di cui avere fiducia oppure no. A parte l'abitudine di andare allo sportello e di vedere il signor Rossi dietro o no allo sportello, però per capire se la propria banca è solida oppure no ci sono degli indicatori. Uno tra questi, il più importante, è il Core Tier 1, che non è altro che, diciamo, una percentuale che fa capire quanti crediti si hanno in sofferenza rispetto a invece al patrimonio totale. Questo Core Tier 1 più è alto, meglio sta la banca. Quindi come faccio a capire se la banca sta bene? Conviene magari andare su internet, cercare, che ne so, Core Tier 1, così almeno si scrive meglio, banca Pinco Pallino, ognuno clicca la propria banca di interesse, e su internet c'è tutto, quindi diciamo che sono anche dati indipendenti, perché poi li danno comunque degli organismi di informazione. Se stiamo sopra 11-13, diciamo che la banca è una banca che si regge, è in equilibrio. Se stiamo sopra 18-19 è una banca solida, dove non dobbiamo proprio aver paura di metterci anche oltre i 100.000 euro famosi di cui si parla ogni tanto. Ci possiamo mettere anche 1 milione e stare tranquilli che se quella percentuale è sopra 18-19 non ci saranno rischi.
Rischi che però nella peggiore delle ipotesi, esatto,
ho detto il rischio giustamente,
esatto,
se tu tieni i soldi dentro al conto corrente il patrimonio non è distinto da quello della banca, quindi diciamo che i soldi nel conto corrente sono come se fossero della banca, quindi se la banca fallisce i soldi del conto corrente vengono persi. C'è una garanzia statale fino a 100.000 euro che si attiva solo in quei casi in cui la banca fallisce, nel senso che il salvadanaio è vuoto, si riempie nel momento in cui una banca dovesse essere in difficoltà. Se tu hai più di 100.000 euro invece la parte eccedente in caso di fallimento viene assorbita proprio dai creditori di quella banca, quindi viene persa.
Allora faccio un'obiezione e poi tu mi dirai quanto è giusta e quanto è sbagliata. Mettiamo che io abbia tantissimi soldi, tantissimo denaro, decido di spacchettarlo in tutti i pezzettini che stanno sotto 100.000 euro, così sono più tranquillo se quella banca dovesse andare male.
Allora, sento in tanti che fanno così perché hanno magari, che ne so, una cifra, adesso metto...
Parliamo di gente fortunata, mettiamola così.
500.000 euro per dire, no? Ho paura di investirli, quindi che faccio? Metto 100.000 euro per banca in 5 banche. Allora, questa cosa diciamo che ti tutela dal punto di vista della perdita del patrimonio. Il problema qual è? È che tu con 500.000 euro quando vai in banca sei un cliente importante. Con 100.000 euro sei un cliente normale, anche se sembrano tanti, però in realtà le economie di scala iniziano a diventare importanti da 100.000 euro in su. Quindi conviene, per chi ha questa fortuna di ha avuto questa capacità di accumulare nel tempo denaro, di magari invece che di sparpagliare, di scegliere la banca con il Core Tier 1 più alto o tra i più alti. E poi diventare per quella banca un buon cliente, cioè mettere e concentrare il più possibile soldi all'interno di quella stessa banca. Perché oggi non è necessario fare delle soluzioni dal punto di vista fai da te. Conviene più magari informarsi sui parametri che quella banca deve rispettare. Poi quando trovo quella banca virtuosa, visto che in giro ce ne stanno, conviene che magari in quella banca io possa presentarmi come un ottimo cliente, invece che come un cliente normale.
Michele, aiutaci adesso anche a vedere in quale direzione sta evolvendo il sistema bancario. Margini ristretti, ci dicevi prima. il sistema, la tecnologia digitale che comunque ha invaso tantissimo il lavoro degli istituti di credito. Davanti che tipo di scenario abbiamo? Tassi che comunque presumibilmente rimarranno bassi per un certo periodo di tempo. Che schema possiamo immaginare davanti?
Allora, praticamente le banche hanno avuto una possibilità che hanno capito in ritardo, perché proprio perché i margini si assottigliavano e la tecnologia aiuta a guadagnare margini perché ti abbatte i costi, le banche che cosa hanno fatto? Questa cosa l'hanno capita un po' di tempo dopo, quindi che è successo? Che sono andati in sofferenza perché hanno alti costi di gestione, perché le filiali e i dipendenti costano tutto quello che sta all'interno di una filiale fisica, ha un costo enorme per una banca, che viene ovviamente ripagato dai costi che pagano i clienti. Quindi intanto c'è un aspetto: alti costi, alte spese dal punto di vista bancario, alti costi per i clienti. Quando poi si sono resi conto che l'unica strada era la tecnologia, a quel punto la tecnologia che cosa ha fatto? Ha abbattuto i costi e quindi ha dato possibilità alle banche di poter, ahimè, licenziare, e quindi gli ha dato la possibilità di rientrare di questi costi. Il problema è che poi si è trovata il problema in casa, nel senso che c'è tantissima gente che sognava una vita all'interno di una banca, una vita professionale, invece si è vista non rinnovare il contratto, licenziare. Ci sono state migliaia di licenziamenti in questi anni e questa cosa va avanti ormai dal 2010.
Ne parlavamo infatti proprio nella prima parte della trasmissione, e questo ha avuto un impatto fortissimo sia sulle persone, sul personale che lavora in banca, e poi anche in termini proprio di servizi, no? A disposizione per le famiglie, per le imprese in questo caso. Quindi l'impatto è stato effettivamente forte, notevole.
Quindi il modello al quale di solito oggi dobbiamo guardare è quello, diciamo, ibrido, dove c'è una filiale fisica magari per le aziende, perché hanno necessità di versare denaro contante, prelevarlo, fare tutte le operazioni che può fare un'impresa o un'attività commerciale. Per tutto quello che invece riguarda investimenti, consulenza, io faccio consulenza patrimoniale, allora a quel punto non esiste più l'idea della filiale, cioè non deve più esistere l'idea della filiale fisica, deve esistere invece l'idea del consulente formato di cui ho ormai piena fiducia perché lo conosco da tempo, oppure la fiducia mediata dalla conoscenza indiretta di magari di un mio amico o conoscente con cui magari quel consulente ha una storia. E allora a quel punto le cose rifunzionano bene, perché un consulente costa molto meno della filiale, perché intanto un consulente nella maggior parte dei casi non è a stipendio della banca ma è a partita IVA, e questa cosa garantisce il cliente, perché di solito un dipendente fa gli interessi di chi lo paga, se vogliamo, no?
Andare al succo, alla sostanza.
Se lo paga la banca, farà tra virgolette gli interessi della banca, pur essendo onesto il più possibile. Se invece un consulente a partita IVA la paga, tra virgolette, gliela dà il cliente, quindi farà gli interessi del cliente. Quindi ecco perché un risparmiatore oggi può tranquillamente saltare il fosso dalla filiale fisica alla persona fisica. Questa è una cosa che riuscirà ad abbattere i costi bancari, tant'è che ci sono tantissime banche che hanno costi risicati dal punto di vista bancario perché appunto lavorano con persone fisiche. E questa cosa è il modello anglosassone. Tieni conto che in America oggi, quando tu vuoi cercare di cambiare banca, non vai più in filiale, vai su internet, ti cerchi il consulente che magari è apparso sui social, magari ha un blog personale dove espone le proprie anche vedute dal punto di vista consulenziale, e questa cosa lo aiuta praticamente a mettersi in evidenza. Il cliente lo contatta, fanno come oggi facciamo noi, fanno un collegamento in digitale, si presentano e se la situazione funziona diventano clienti. Quindi è proprio un modello a cui sicuramente arriveremo anche noi tra qualche anno, ma non ci vorrà tantissimo.
È una rivoluzione, Michele? È la fine o l'inizio di una rivoluzione?
Sì, probabilmente è la fine di un modello dove comunque c'era scontentezza, perché comunque dovevo andare in banca, perdere tempo, pagare i costi, ad esempio un bonifico non so se te lo ricordi, ma quando andavi in banca lo pagavi 4 euro o 5 euro.
Certo.
Su internet oggi ne fai 1 o 10, è sempre 0. Quindi intanto c'è più soddisfazione da quel punto di vista. Seconda cosa è un po' il ritrovare il medico di famiglia. Una volta, quando tu andavi dal medico di famiglia e lo conoscevi da 30 anni, quel medico basta che ti vedeva varcare la soglia e già sapeva se c'avevi il raffreddore, la tosse. Oggi è lo stesso modo per il consulente. Io oggi, quando vedo un mio cliente che mi chiama, più o meno davanti ho tutto quello che ha, di cui ha bisogno, la sua storia, e si riparte dal punto in cui ci siamo fermati, non si ricomincia da capo. Io ho avuto una piccola esperienza con un negozio di famiglia cambiata, diciamo, la persona fisica che stava lì, perché in filiale cambiano, e a ricominciare tutto da capo con la persona nuova ci vuole.
Non è semplice, certo.
E viceversa. Invece, ecco, il consulente ti aiuta, e questa cosa quindi non è solo un problema di costi, è proprio un problema di rapporto.
Chiaro, chiaro.
Si fa così perché funziona.
Chiaro, chiaro. Michele, grazie, ci hai accompagnato come sempre con una serie di dettagli, di informazioni, di numeri molto precisi a conoscere un ambito specifico del settore economico in maniera molto molto interessante. Bene, noi, ricordando a tutti che siamo sia sulle frequenze di Umbria Radio, anche stasera in replica alle 20:30, e poi sulla pagina Facebook, diamo appuntamento a martedì prossimo.
Grazie, buonasera a tutti.
A martedì da Federico Fabrizi
e Michele Sportoletti. Ciao!
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.